In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamata a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. La Chiesa pone oggi innanzi il nostro sguardo due donne, due vedove, in cui in loro c'è uno splendore particolare. Perché noi sappiamo che l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, ma in alcune persone Dio esprime maggiormente la sua gloria, esprime maggiormente la sua verità. E non c'è dubbio che in questa donna vedova di Sarepta, che appartiene alla zona fenicia, quindi non era neanche parte del popolo ebreo, però questa donna dà credito alla parola del profeta che le dice di preparare da mangiare una focaccia per lui, mentre lei è in estremo bisogno. Praticamente dà tutto. Così anche questa vedova del Vangelo è una donna che dà tutto. È chiaro che queste sono figure in cui si manifesta particolarmente la magnanimità di Dio, la estrema sua generosità. Sono in qualche modo figure che ci aiutano a guardare la generosità di Dio Padre che dà il suo Figlio e di Gesù Cristo che dà totalmente se stesso. E infatti lo vediamo sulla croce nudo, dove la generosità di Dio si manifesta mobilitando alcune persone, chi più, chi ma, chi altro, chi più, chi meno, affinché nel mondo ci siano queste espressioni particolarmente vivaci, particolarmente intense del volto di Dio. Gesù entra in polemica con gli scribi e farisei, perché il loro compito doveva essere quello di insegnare, invece di educare, introdurre le persone nella vita. Queste persone provvedevano solo ad acquistare prestigio e dominio sugli altri, questo è il passaggio. Anziché essere a servizio, sono delle persone che hanno cura di sé, si preoccupano di sé a danno degli altri. Sono persone che recitano, diciamo, sul teatro della vita e hanno, potremmo dire, tutta la fisionomia della prima donna che vuole emergere a qualsiasi costo per richiamare su di sé l'attenzione e in qualche modo il prestigio, solo che è una bugia vivente. All'opposto invece c'è questa vedova nella grande precarietà che vive e si esprime secondo la verità dei suoi sentimenti e vuole contribuire anche lei alla costruzione del luogo della presenza di Dio, perché in quel periodo era in atto la costruzione del Tempio di Gerusalemme, il luogo che Dio aveva scelto per la sua presenza nella storia degli uomini e particolarmente del suo popolo. Perché la situazione delle vedove era veramente grave, perché la donna presso il popolo ebreo era continuamente sotto custodia. Prima custodia del padre, poi custodia del marito, poi abbandonata a se stessa, senza nessuna protezione. Il problema si è presentato grave anche all'inizio della Chiesa. E la Chiesa ha inventato l'ordine delle vedove. Come c'è l'ordine dei frati, delle suore, così la comunità cristiana si è fatto carico della situazione di emergenza di queste donne. E vivevano o insieme, liberamente sceglievano, una specie di convento, oppure ciascuno riceveva direttamente dal vescovo il sussidio che gli serviva per vivere. Per cui la fede ha investito questo orizzonte della vita, particolarmente verso queste persone che erano in mano, potremmo dire, della miseria, della povertà, della fame. Il destino della loro vita era quello di vivere e morire nella miseria e negli stenti. Gesù richiama l'attenzione dei suoi apostoli e indica loro quali sono le guide della vita. Ci sono delle persone con grande apparenza, ma Gesù, che richiamano l'attenzione e quindi diventano guide sbagliate di uomini sbagliati. Gesù si siede e il suo sedersi di fronte al luogo in cui vengono gettate le offerte è come un giudizio che egli esprime su una situazione. E chiama l'attenzione dei suoi discepoli e indica loro quali sono i maestri della vita. Egli Gesù osservava, ha una connotazione di giudizio. Egli chiama a sé i suoi discepoli e dice loro: guardate lì. Li educa affinché fissano il loro sguardo su delle guide, su dei maestri di vita, capite il punto? Per cui gli apostoli sono indicati come discepoli di queste persone che esprimono la sincerità della vita. Perché questa donna era pienamente cosciente della sua povertà, della sua dipendenza da Dio. E quindi una persona che esprime attraverso i suoi gesti la coscienza che ha di sé. E dove sta il baricentro, la forza del suo esistere. Quindi Gesù indica qual è la persona che si deve seguire. Nella storia della Chiesa noi abbiamo queste persone. Voi osservate, i santi e gente così, e gente in cui nella loro esistenza si riflette maggiormente, sono contagiati da Dio, dalla generosità di Dio. E il Salmo che abbiamo recitato non è altro che un elenco di azioni compiute da Dio nei riguardi degli oppressi, degli affamati, dei prigionieri, dei ciechi. E la Chiesa ci pone sul labbro questa connotazione di Dio, in modo tale che il nostro sguardo sia rivolto verso le persone che Gesù stesso ha indicato come guide della vita. Fu osservata anche nell'Ottocento, sia San Giovanni Bosco, il Cottolengo e così via. Sono tutte persone nella cui esistenza riluce e risplende la generosità, la magnanimità di Dio. Gesù viene a dirci: non guardare all'apparenza. Vedi la sincerità delle persone, l'essere delle persone che si manifesta, e nell'essere, nello splendore della verità, della sincerità della persona, lì io sono presente e quelle sono le tue guide. Questo il Signore ci dice: se vuoi vivere devi seguire uno che vive, perché se segui uno invece che è morto, anche se ha l'apparenza della vita, quello è anche il tuo destino. È un richiamo serio, perché in un mondo dello spettacolo il Signore viene a indicarci: abbi più cura della verità di te stesso, in modo da andare alla ricerca ciò che è in armonia, le persone che sono in armonia con la ricerca della verità che tu hai in te stesso. Creati, formati i tuoi amici, i tuoi compagni di vita, in modo tale che il tuo vivere all'interno di questo mondo, che è continuamente allo sbando, tu abbia una compagnia, una serie di amici dove vi sostenete insieme, perché questa compagnia di amici che si sostiene insieme è praticamente la Chiesa. Questa è la Chiesa. C'ha il suo apparato esterno, ma non è quello che salva gli uomini. Ciò che salva gli uomini è lo splendore della verità della vita e della sincerità in queste persone che mostrano il sentimento religioso, la loro fede e la loro grande comunione di vita con le situazioni di tutti gli uomini.